Sì, come dicevate bene voi, le indagini vanno molto a rilento, non per responsabilità della Procura di Roma che insieme alla famiglia è sicuramente il soggetto più attivo nella ricerca della verità e che si scontra con una serie di ostacoli piuttosto seri che sono appunto i chiari depistaggi da parte delle autorità egiziane e anche la normalizzazione dei rapporti con l'Egitto che ormai l'Italia sta portando avanti. Ricordiamo che ad aprile dello scorso anno la Farnesina ritirò l'ambasciatore, promettendo delle misure immediate contro l'Egitto di Al-Sisi, poi non venne fatto nulla, quindi non credo che l'Egitto senta un'eccessiva pressione da parte italiana. Al momento si sa ancora poco, ma il quadro che emerge è abbastanza chiaro, al di là del responsabile materiale, dei responsabili materiali della morte di Giulio, delle torture che ha subito, è chiara la responsabilità politica del regime. Quello che sta cercando di fare il Cairo da ormai un anno è, dopo una serie di depistaggi, appunto come avete ricordato bene voi, e teorie abbastanza folli sulla morte di Giulio, quello che sta cercando di fare è individuare oggi un capro espiatorio, quindi l'attenzione in questo momento è concentrata su Mohammed Abdallah, questa figura piuttosto oscura, il capo dei sindacati degli ambulanti, che sembra, almeno da come cercano di dipingerlo, sembra aver agito per vendetta perché Giulio non voleva dargli dei soldi, magari con l'aiuto di qualche poliziotto melamarcia del sistema. In questo modo cioè, verrebbe a cadere la responsabilità politica di un regime che in realtà vive e sopravvive di una repressione che è istituzionalizzata. Quindi quello che va fatto oggi è proseguire, insistere e fare pressioni sull'Egitto, ma non bastano le pressioni che è in grado di fare la Procura di Roma o che è in grado di fare la famiglia, la società civile italiana e anche quella egiziana che non ha mai dimenticato Giulio, questo ci tengo a dirlo, ma è una pressione che dovrebbe essere politica e diplomatica.
Ecco, sì, come dicevi, questa che potrebbe essere appunto una verità di comodo, quella delle mele marce di qualche poliziotto magari che ha agito senza una catena di comando, servirebbe appunto da un lato un po' a far scomparire quella che invece è la sistematicità di torture e sparizioni che il regime di Al-Sisi mette in atto. Prima abbiamo ricordato alcuni dati diffusi dagli organismi egiziani per i diritti umani che parlano di insomma, più di 900 sparizioni forzate tra l'estate del 2015 e quelle del 2016, quindi appunto da un lato si tenderebbe a far emergere come eccezionale un fatto che invece purtroppo non lo è, e dall'altro appunto questa versione potrebbe anche portare un po' a rinormalizzare i rapporti tra l'Italia e l'Egitto per tutelare insomma interessi tra i due paesi che certo insomma non sono venuti meno nell'ultimo anno.
Sì, assolutamente così. È molto difficile per le organizzazioni per i diritti umani monitorare con costanza e precisione le innumerevoli violazioni che vengono compiute ogni giorno in Egitto. I dati che sono stati pubblicati più recentemente, che oggi riportiamo anche nello speciale del manifesto, come si vede, sono dati aggiornati ad agosto, ad ottobre, e ovviamente sono quelli documentati. Poi ce ne saranno un'altra buona parte che non sono stati individuati, quindi si tratta di una macchina repressiva che funziona grazie al lavoro comune di Ministero dell'Interno, Governo, Esercito e che si fonda oggi anche su una caccia alle streghe nei confronti delle organizzazioni non governative che non riescono a lavorare, che vengono costantemente perquisite, a cui vengono bloccati i fondi, che vedono arrestare i propri dirigenti. Quindi la situazione è assolutamente ampia e vasta. Dall'altra parte, appunto, come dicevamo, c'è una scarsa volontà da parte italiana di fare pressioni reali per tutta una serie di motivi che partono da quelli economici. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Egitto in Europa, c'è un interscambio commerciale annuale che si aggira sui 5 miliardi, siamo presenti con oltre 140 aziende, banche, società di costruzione e così via, fino ovviamente alle grandi società che si occupano di risorse energetiche, quindi la Eni, la Edison e così via. Su questo aspetto quindi vorrei sottolineare il fatto che innanzitutto queste relazioni appunto non sono state mai realmente messe in dubbio. Parliamo, sì, è giusto parlare di normalizzazione in riferimento magari al ritiro dell'ambasciatore, ma in realtà una normalizzazione c'è quando qualcos'altro è stato rotto prima, quando c'è stata una frattura precedente, qui in realtà una frattura a livello politico non c'è mai stata. E da questo punto di vista però dobbiamo anche, almeno a mio parere, chiamare in causa l'Unione Europea, che ha lasciato l'Italia da sola, soprattutto nelle prime fasi, quando sembrava più forte l'intenzione di costringere o mettere all'angolo il regime di Al-Sisi. L'Unione Europea, al di là di alcune dichiarazioni politiche, al di là dell'intervento del Parlamento Europeo che ha riconosciuto, che ha definito Giulio cittadino europeo, non ha fatto nulla. Al contrario, ci sono stati leader europei, a partire dal presidente francese Hollande, che si sono gettati con tutti i piedi al Cairo, sperando di sostituire l'Italia nei rapporti che ha con l'Egitto. Quindi qui si tratta di un sistema di relazioni internazionali con stati che possiamo definire canaglia, che non coinvolge solo l'Italia, ma coinvolge in generale il mondo occidentale. E la morte di Giulio è qualcosa di veramente straziante. Poteva però essere l'occasione, permettetemi di usare questa parola, ma non è una bella parola, ma poteva essere l'occasione per accendere effettivamente i riflettori su quello che sta avvenendo in Egitto e sostenere la lotta egiziana per la democrazia. Questo ancora non è avvenuto, speriamo solo che l'insistenza della famiglia, che sta dimostrando una forza incredibile, e anche quella della società civile italiana, possa in qualche modo squarciare questo silenzio.
Una delle richieste che la famiglia appunto di Giulio in questi mesi ha portato avanti è quella di arrivare a definire l'Egitto un paese non sicuro. Questo che cosa potrebbe comportare qualora si arrivasse appunto a questa definizione?
Questo sicuramente avrebbe degli effetti sui rapporti economici e turistici. Definire l'Egitto paese non sicuro ha una serie di conseguenze, che potrebbero appunto essere quelle di una riduzione degli affari commerciali e delle rotte turistiche, che tra parentesi però stanno di nuovo in parte aumentando dall'Italia negli ultimi mesi, e dall'altra potrebbe anche servire a un altro elemento che non è assolutamente marginale, che è quello della questione dei rifugiati. Uno dei motivi per cui l'Italia e l'Europa mantengono rapporti così stretti con il Cairo è anche per la cosiddetta emergenza migranti. Al-Sisi viene visto come una delle figure in grado di poter fermare i migranti provenienti dall'Africa, sappiamo come, e definirlo paese non sicuro significherebbe non permettergli o di partecipare ad una simile procedura e operazioni, la stessa cosa che dovrebbe essere fatta con la Turchia. Quindi la richiesta della famiglia di Amnesty, che era stata fatta, che è stata ripetuta molte volte, di definire l'Egitto paese non sicuro, avrebbe degli effetti sicuramente seri sul Cairo.
Va bene, Chiara, noi ti ringraziamo, insomma la speranza è che appunto questa battaglia continui. Come ricordavi, è stata una battaglia che è stata innanzitutto portata avanti dalla famiglia e dalla società civile, che purtroppo insomma è una cosa che vediamo spesso in casi di questo tipo, appunto il fatto che tutta la responsabilità di fatto e l'iniziativa venga lasciata sulle spalle dei familiari. Però insomma speriamo che la vicenda insomma non cada nel dimenticatoio, ma che anzi questa battaglia per la verità possa proseguire. Noi ti ringraziamo, appunto torneremo magari a risentirci con gli eventuali aggiornamenti di questa vicenda.
Grazie a voi. L'ultima cosa che volevo aggiungere sì, velocemente in chiusura, è proprio questa. Credo che noi, in quanto lavoratori dell'informazione, abbiamo un ruolo importante per sostenere appunto gli sforzi della famiglia, che è quello di raccontare l'Egitto di oggi. Solo in questo modo possiamo continuare il lavoro che stava facendo Giulio, che conosceva molto bene l'Egitto di Al-Sisi, e aiutare anche a sostenere anche la società civile egiziana.